Il 6 di questo mese partirà l'udienza preliminare del processo A46 in Ottav. Domani sera al campeggio di Chiomonte si svolgerà un'assemblea con alcuni degli avvocati che difendono i compagni accusati per le giornate di resistenza del 27 di giugno e del 3 di luglio dello scorso anno, sgombero della Maddalena e assedio al non cantiere. Ne parliamo con Claudio Novaro, che è uno degli avvocati che difendono i notave, che sarà presente all'assemblea di domani. Buongiorno Claudio.
Buongiorno.
Ci puoi un po' illustrare come si svolgerà questa prima udienza? Se non sbaglio, gli imputati sono 46, quelli che vennero arrestati il 26 di gennaio, ma anche altri che erano comunque dentro l'inchiesta.
Dunque, si tratta di un'udienza preliminare che è, processualmente parlando, quell'udienza che sta tra le indagini preliminari fatte dalla procura e l'udienza dibattimentale davanti al giudice, dove ci sarà il vero e proprio processo dibattimentale. È la sede nella quale chi intende accedere ai riti alternativi, e cioè al giudizio abbreviato, che significa fare un processo sulla base degli atti già raccolti, o il patteggiamento, che significa accordarsi con la procura per una sanzione senza il processo, potrà in quella sede formulare le sue richieste. Credo che la stragrande maggioranza degli imputati andrà a giudizio, cioè andrà a dibattimento, con l'intenzione di confrontare il proprio punto di vista con quello dell'accusa in contraddittorio davanti a un giudice terzo. Gli imputati sono 46, anche se c'è un procedimento parallelo che riguarda due persone che sono state, a cui è stata applicata una misura cautelare in questi giorni, una agli arresti domiciliari e l'altro con l'obbligo di dimora, che sono due persone riconosciute tardivamente dalle Digos territoriali, per cui la procura ha deciso di aprire un procedimento parallelo che sicuramente tenterà di far confluire poi nel processo principale dopo l'estate. Quindi ci sono 46 imputati a questa udienza preliminare più due imputati che risponderanno delle stesse contestazioni in un processo parallelo che poi verrà riassorbito dal primo.
Fai riferimento alla compagna di Bologna,
esatto,
e a quell'altro ragazzo di Vaie che,
esatto,
hanno ricevuto i provvedimenti 10 giorni fa circa.
Sì, esattamente loro due.
Ma invece gli arrestati del 3 luglio sono dentro questo processo oppure no?
Gli arrestati del 3 luglio sono dentro questo processo perché la procura ha ovviamente accorpato quel procedimento iniziale che riguardava soltanto 4 persone, e cioè i 4 arrestati nella giornata del 3 luglio, con il procedimento che ha riguardato invece tutti gli altri, che di cui abbiamo avuto contezza soltanto a fine gennaio con gli arresti. Ovviamente, siccome le contestazioni sono grosso modo le stesse, il processo è unico, per cui c'è stato un accorpamento, una riunione dei due filoni processuali, e tutti risponderanno davanti allo stesso giudice all'udienza del 6 di luglio.
Ho capito. Ma uno degli elementi che ha colpito un po' tutti, ma non soltanto in questo processo, anche in altri analoghi processi che riguardano fatti di piazza o comunque contestazioni di carattere collettivo, è l'utilizzo massiccio della continuazione, quel reato per il quale si è tutti insieme, no? Che di fatto nega la responsabilità individuale e rende tutti quanti responsabili soltanto per il fatto di essere in un luogo. Anche in questo caso mi pare che la cosa sia avvenuta.
Sì, in realtà le contestazioni, che sono contestazioni non di resistenza a pubblico ufficiale, la fattispecie questa sarebbe il 337, ma in realtà di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, e l'articolo del codice penale che viene richiamato nella richiesta di rinvio a giudizio invece è il 336. E questa contestazione e la contestazione delle lesioni vengono fatte in concorso a tutti quegli imputati che erano presenti in una determinata zona, per cui il capo di imputazione è organizzato in questi termini: ci sono più reati di violenza o minaccia a pubblici ufficiali riferiti a specifiche localizzazioni, quindi c'è una prima resistenza, chiamiamola così perché è più semplice dirlo, per quanto riguarda il 27 di giugno, che riguarda alcuni imputati. Poi ci sono altri reati dello stesso tipo che riguardano 3 luglio, che sono localizzati nella zona del museo archeologico, nella zona della centrale e nella zona delle vasche. Dei reati devono rispondere una pluralità di soggetti, tutti in concorso tra di loro, e questi soggetti devono anche rispondere dei reati di lesioni commessi nei confronti dei poliziotti nelle stesse zone. Quindi, paradossalmente, per dirti, anche persone che sono imputate di aver fatto dei gesti di bassissimo profilo rispondono a delle lesioni di 30-40 poliziotti. Addirittura per la zona del museo archeologico le persone offese che avrebbero subito lesioni, secondo la procura, sono addirittura 130. Quindi gli imputati di quello segmento del processo rispondono di un reato di violenza concorsuale insieme agli altri che erano con loro e poi del reato di lesioni contro 130 poliziotti.
Quindi è sufficiente essersi trovati nella zona del museo archeologico per vedersi imputati in concorso di tutte le lesioni,
sì,
che secondo ovviamente
sostanzialmente
la procura...
sì, il presupposto è che tu abbia comunque commesso un atto violento, quindi ciò che collega il reato di resistenza a quello di lesioni è che tu devi aver comunque fatto un atto di resistenza, dopodiché ti si imputano tutte le lesioni. Questo è uno dei, come dire, dei nodi critici più delicati del processo, perché è evidente che l'interpretazione e l'utilizzo del concorso di persone che fa la procura è assolutamente dilatata. Al di là poi dei profili relativi ai singoli imputati, ovviamente noi tenteremo di smontare il meccanismo in termini generali, nel senso che non si può pensare che la mera presenza sul luogo o anche l'aver commesso un unico gesto di violenza possa consentire di addebitare a quel soggetto 130 lesioni, no? Quindi questo è effettivamente uno dei passaggi più, dal punto di vista processuale, più delicati e su cui evidentemente dovremo confrontarci più assiduamente con la,
cioè,
l'impostazione
tenta di,
della procura.
Tenta di introdurre la dimensione della responsabilità collettiva contro invece il principio della responsabilità individuale.
Sì, sostanzialmente sì. Poi ovviamente ci faremo forti di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che dice che la mera presenza sul posto non basta, che tu devi rispondere di un reato concorsuale solo se hai dato un contributo soggettivo determinante alla realizzazione di quel reato. Quindi diremo, adesso banalizzo in termini un po' grossolani, ma diremo evidentemente quell'unica condotta violenta che si addebita al signor X non può essere sufficiente per far sì che il signor X risponda del reato di lesioni contro 130 soggetti. Lesioni che sono magari avvenute quando lui ancora non era in quel luogo, sono avvenute quando lui se n'è andato da quel luogo, quindi il meccanismo utilizzato dalla procura è ovviamente assolutamente incongruo dal nostro punto di vista.
Ma è l'equivalente che se io entrassi in un supermercato, venissi sorpresa con un pacchetto di biscotti e mi si addebitassero tutte le sparizioni e i furti avvenuti nel corso di quella stessa giornata nello stesso supermercato.
Sì, non proprio, perché evidentemente la procura muove dall'assunto che tutti quelli che si trovavano in quella determinata zona avevano maturato l'idea di contrapporsi alle forze dell'ordine. E quindi qui ci sono poi dei profili complessi, che tutto tecnico-giuridici, che è un po' difficile adesso raccontare e decifrare. Però quello che non torna è questo addebito generalizzato, insomma, a prescindere dalle singole responsabilità.
Chiaro, è una volontà di incastrare tutti quanti in maniera molto più pesante, ma mi sembra un orientamento che va avanti oramai da anni, un tentativo di incastrare in maniera sempre più secca le responsabilità delle persone rispetto alla partecipazione alle lotte sociali, amplificando a tutti quelle che possono essere per ovvi motivi le responsabilità di uno, due, tre, e in questa maniera trasformando i processi in qualcosa di molto più serio.
Sì, non sempre è andato a buon fine, per fortuna, nel senso che in alcuni casi alcune sezioni del Tribunale di Torino hanno tentato di distinguere le posizioni, quindi di calibrare poi le eventuali valutazioni di responsabilità penale sulle singole condotte e non sulla condotta generale. Però il processo si fa proprio confrontando questo punto di vista, che è quello della procura, con il nostro, che è antitetico, e vedremo cosa capiterà.
Quindi questo è un po' il nocciolo intorno al quale...
Sì, senza dubbio uno dei noccioli più significativi.
E quali sono le altre questioni importanti che si giocano in questo processo?
Guardi, io credo che il nostro problema sia quello di, come dire, di arricchire questo processo, di farci entrare più roba possibile, nel senso che dalla parte della procura noi abbiamo un atteggiamento processuale che è straordinariamente selettivo, cioè di impoverimento di quello che è il contesto di quelle giornate e di focalizzazione su singole condotte che vengono estrapolate dal contesto per dire tu hai lanciato quel sasso perché c'è la fotografia che ti vede lanciare il sasso, tu ti sei mosso a fianco di quella barricata usando l'estintore perché c'è la fotografia che ti si vede, in cui si vede che tu stai utilizzando l'estintore. Il nostro problema è quello di riempire tutte le lacune che ci stanno in questo processo spiegando cosa sono state quelle giornate, cos'era il presidio alla Maddalena, quali erano le motivazioni che ispiravano le persone che erano lì e come si è dipanata quella giornata, nel senso che il racconto della procura, la narrazione che poi trovi negli atti, nelle diverse annotazioni di polizia e che la procura ha compendiato nella richiesta di rinvio a giudizio, è una narrazione tutta a senso unico, in cui si vedono delle condotte estrapolate, appunto, come ti dicevo, attraverso delle fotografie dal loro contesto originario, ma non si vede mai l'atteggiamento della controparte, quindi non si capisce esattamente perché c'è qualcuno che lancia e contro chi lancia e dove lancia soprattutto. E quindi il nostro problema è quello di arricchire il quadro di ricostruzione spiegando che dall'altra parte c'erano delle forze dell'ordine, dall'altra parte lanciavano i lacrimogeni a decine anche ad altezza uomo, spiegare quali sono le motivazioni che hanno condotto lì decine di migliaia di persone nella giornata del 3 luglio, spiegare come si è dipanata la giornata anche sul piano della sequenza dei diversi avvenimenti. Quindi un lavoro di ricostruzione storica che noi stiamo tentando di fare con l'aiuto di un gruppo di lavoro, di persone che si occupa di film, fotografie e quant'altro, che dovrebbe sostenerci poi nelle udienze dibattimentali che ci saranno sicuramente, io credo, nell'autunno, grosso modo.
Quindi abbiamo di fronte uno dei tanti noccioli che non sono soltanto legati alle questioni processuali, ma anche più in generale al problema della comunicazione di quello che accade durante le manifestazioni, ossia l'utilizzo di telecamere, macchine fotografiche, eccetera, perché da un lato possono diventare strumenti potentissimi da parte della procura per arrestare, criminalizzare, mandare alla sbarra i compagni, e dall'altro però sono anche strumenti nelle nostre mani per costruire una storia diversa da quella che invece viene allestita da parte delle varie procure, perché in qualche modo io penso soltanto a una vicenda recente, allo scorso 27 di giugno, quando c'è stata l'iniziativa intorno alle reti ad un anno di distanza dallo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena, e in quell'occasione, se si guardano le foto scattate e poi fatte girare sui quotidiani Stampa e Repubblica, si ha un'immagine di guerriglia. Se si guardano le foto diffuse da compagni di quella stessa giornata, l'immagine è completamente diversa. E quindi in qualche modo, come dire, ci sono narrazioni diverse anche utilizzando le immagini fotografiche. Tra l'altro, se non erro, in questo processo alcune di queste immagini sono quelle scattate dalla famiglia Lazzaro.
Sì, alcune sono etichettate come fotografie Lazzaro, poi chi le abbia concretamente scattate non te lo so dire, ma sta di fatto che sono state scattate da qualcuno che era dalla parte delle macchine, soprattutto nella giornata del 27 giugno sull'autostrada.
Sì, insomma, quelli che utilizzavano la pinza e...
Esatto, credo proprio da lì arrivassero.
E che gli stessi, che forse sarebbe bene ricordarlo, perché non tutti lo ricordano, ma quando ci fu il primo attacco nella zona della Maddalena, ossia 40 giorni prima, quando poi nacque la Libera Repubblica della Maddalena, era la notte fra il 23 e il 24 di maggio, e arrivarono per la prima volta dall'autostrada con l'intenzione di occupare la zona, e alcuni degli operai addetti che non riuscirono ad accedere dall'alto del viadotto lanciarono al di sotto, dove la gente passava, si vedevano benissimo le lucine delle persone, lanciarono numerosi oggetti che poi vennero anche recuperati, ma come dire, avrebbero potuto colpire qualcuno e fare molto male, ma ovviamente le storie che raccontano hanno sempre a che fare invece con i sassi con i quali venne invece riempito, senza colpire nessuno, l'ingresso della galleria. Ecco, anche questa è un'altra narrazione che non a caso mi pare che non sia entrata dentro questo procedimento. Si parla soltanto del 27 giugno e del 3 luglio dello scorso anno.
Sì, soltanto quelle due giornate.
Perché evidentemente non era così conveniente parlare di altri momenti o mettere il dito sulla piaga su altri momenti, perché c'erano altri, ben altre questioni. Ma torniamo a questa questione delle foto. Tu come ritieni che si debba gestire, no? Perché all'interno del movimento, come dire, è un argomento molto controverso.
Io non sono in grado di dare indicazioni. Dico solo che in molti processi le riprese attraverso le fotocamere o digitali, attraverso macchine fotografiche, telecamere, sono poi servite per inquadrare le vicende, per, come dire, attenuare anche i profili di responsabilità a carico degli imputati. Certo, c'è sempre il rischio che, riprendendo in modo molto generale, se c'è un sequestro da parte della polizia, si possa poi invece individuare degli altri profili di responsabilità a carico di soggetti che magari inizialmente non sono stati individuati. Quindi è difficile dare un orientamento, come dire, generale rispetto alla difesa nei processi. Credo che molte volte sia comunque utilissimo avere a disposizione degli strumenti di contronarrazione rispetto a quello che la procura veicola dentro i processi, quindi un punto di vista anche di ripresa diretta dei fatti, quindi di documento filmato che in qualche modo faccia i conti con la ricostruzione della polizia, cerchi di annullarla, di neutralizzarla, ramostrando delle immagini diverse. Ovviamente poi qualsiasi ripresa risente del punto di vista soggettivo di chi la fa. In questo processo noi abbiamo delle riprese fatte dalla polizia scientifica, anche per quanto riguarda i primissimi arresti del 3 luglio, in cui si vede la polizia scientifica che riprende l'intervento della polizia, e poi quando c'è l'arresto la telecamera gira da un'altra parte, perché evidentemente c'è qualcosa che non torna in quell'arresto, ci sono dei comportamenti di particolare ruvidezza da parte degli operatori, e quindi il soggetto della polizia scientifica che sta riprendendo decide di orientare la telecamera da un'altra parte.
Quelli che invece
assolutamente smaccato questo
quelli che tra l'altro abbiamo potuto invece vedere cosa è accaduto dopo grazie ad altre riprese,
sì, esatto,
che sono state fatte da compagni.
Lì il movimento è riuscito a mettere, come dire, a ricostruire un punto di vista che è sicuramente diverso, che è stato poi mandato su siti come YouTube, insomma, e sui vari siti notab.
Ha contribuito dall'altro
lato. Questo di vicenda ci confronteremo anche nel processo e poi in altri processi paralleli, insomma, visto che ci sono delle denunce, delle querele aperte.
Mi sembra quindi importante sottolineare che la questione non sono tanto le telecamere o le macchine fotografiche, quanto chi le usa e la testa con cui le usa.
Beh, senza dubbio.
Benissimo. Quindi, per riassumere, questa udienza che ci sarà il 6 di luglio sarà l'udienza preliminare, quindi non è ancora il processo vero e proprio, ma è la fase in cui si decide sul rinvio a giudizio.
Sì, fase in cui tecnicamente il giudice deve bloccare, stoppare le imputazioni azzardate, eventualmente riqualificare, quindi ritoccare alcune cose qua e là nell'impianto dell'accusa, e poi mandare a giudizio per tutti quelli che decidono di affrontare il processo dibattimentale normale, cioè il processo con i testi, gli imputati, l'audizione in udienza pubblica, eccetera, eccetera.
Abbiamo visto che hanno previsto numerose udienze, ma ci saranno davvero così tante udienze?
Io credo di no, dipende anche però quante parti civili ci saranno al processo, e quindi se ne vengono 3 o 4, le udienze sono ovviamente saranno molte di meno. Se ne arrivano 100, ovviamente tutto questo comporterà delle lungaggini, e quindi c'è anche il rischio che l'udienza preliminare si trascini per più udienze.
Ho capito. Quindi sono udienze, lo ricordiamo, a porte chiuse.
Sì, in camera di consiglio, dove non si può presenziare, soltanto gli imputati e i loro difensori.
Tranne che non venga fatta richiesta, o se non si può e basta?
No, non si può e basta, solo nel giudizio abbreviato. Se c'è una richiesta di tutti gli imputati, si può trasformare l'udienza in camera di consiglio in udienza pubblica, però quindi, qui non si parla di giudizio abbreviato ma di udienza preliminare, quindi
lo diciamo per tutti coloro che il 6 vorranno esserci: c'è il presidio davanti al tribunale, ma non sarà possibile entrare dentro,
certo,
l'aula dove ci sarà il dibattimento. Invece martedì sera ci sarà questa assemblea al presidio di Chiomonte, alla centrale, in cui ci sarai tu e anche altri avvocati dei notave. Sarà un'occasione per fare il punto su questo procedimento, sul suo senso politico, sull'utilizzo da parte di questa procura che ancora una volta vede a capo Caselli, nonostante che avrebbe dovuto andarsene in pensione, evidentemente è molto utile in quel ruolo nei confronti dei notav, ma in generale nei confronti di ogni forma di opposizione sociale nella nostra città. Ti ringraziamo per il tuo contributo, e ovviamente l'appuntamento per tutti è a martedì sera.
D'accordo, ciao, buona giornata a tutti.
Ciao.